Il radiogiornale.
Le grandi banche svizzere saranno chiamate a aumentare i fondi propri, e quanto propone il Consiglio federale che ha presentato il messaggio in materia di too big to fail. Medio Oriente, sequestro di almeno due navi commerciali dall'Iran, una delle due del più grande armatore mondiale MSC che ha sede a Ginevra. L'ambasciatore russo in Italia convocato alla Farnesina, c'è irritazione per gli insulti di un conduttore TV vicino a Putin contro la premier Meloni. Sport, disco su ghiaccio, la vecchia volpe Sprunger raggela Davos. Friburgo avanti 2-1 nella finale dei play-off. Ultimo radiogiornale di questo mercoledì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del 22 aprile 2026. Una giornata caratterizzata dalla decisione del Consiglio federale nell'annuale seduta extramuros, quest'anno è stava Yele Lac, decisione, dicevamo, per rendere più sicure le banche sistemiche, ma la politica resta divisa e UBS molto scontenta. Berna si dice favorevole a un giro di vite per questi istituti denominati too big to fail, troppo grandi per fallire. Una soluzione di compromesso secondo il governo, tuttavia i requisiti di capitale proprio vanno ben al di là di quanto ritenuto ragionevole dal settore bancario, con Gianluca Olgiati da Zurigo quali le prime reazioni dal settore.
La prima reazione solitamente impulsiva è quella dei mercati e il titolo UBS alla borsa di Zurigo è rimasto impassibile o quasi, ha perso qualcosina in chiusura ma è rimasto in territorio positivo, un segnale di una soluzione sostenibile, accettabile per la banca. La stessa UBS sembra rispondere di no, in una presa di posizione scritta mandata poco fa torna a definire estrema la proposta del governo, non allineata con gli standard internazionali e parla di affermazioni in parte fuorvianti. A parte del Consiglio federale. La banca dice di dover ancora analizzare nel dettaglio le implicazioni, ma già avanza calcoli un po' diversi, costi più alti e una quota di capitale proprio richiesto più alto rispetto a quanto detto oggi da Karin Keller-Sutter. Insomma, UBS mantiene la pressione. Già negli scorsi mesi il CEO Sergio Ermotti e il presidente del Consiglio di amministrazione Colm Keller si erano schierati nettamente su questa questione, sullo sfondo sempre la minaccia, neanche troppo velata, di lasciare la Svizzera qualora le condizioni diventassero troppo penalizzanti. Legge sulle banche, ma misure che toccano quasi solo UBS, risparmiate invece le medio-piccole. Questo è un aspetto positivo, sottolineato invece dall'Associazione Svizzera dei Banchieri, per la quale, malgrado la compensazione nell'ordinanza, l'aspetto centrale e negativo rimane comunque la questione del capitale proprio per le filiali all'estero. Allora, quali le conseguenze? Lo abbiamo chiesto al direttore di Swiss Banking, Roman Studer.
Für die UBS das ein klarer Wettbewerbsnachteil im Vergleich.
Se il Parlamento non correggerà la proposta, per UBS sarebbe un grosso svantaggio rispetto alla concorrenza, ma visto il peso di UBS si indebolirebbe tutta la piazza finanziaria e per Studer i costi supplementari a carico di UBS si faranno sentire sulla concessione di crediti e sul costo dei crediti in Svizzera.
Un consigliere federale sarà invece assente a tempo indeterminato. Si tratta di Albert Rösti, che deve subire un intervento urgente alla schiena. Il responsabile del Dipartimento delle Comunicazioni, Trasporti e Energia svolgerà comunque le sue attività in misura limitata da casa e continuerà a partecipare alle sedute del Consiglio federale, anche se inizialmente in collegamento telefonico. Durante la convalescenza tutti gli impegni pubblici, i viaggi e gli appuntamenti fuori sede saranno cancellati o rinviati e le funzioni ufficiali saranno assunte dal suo supplente, il consigliere federale Martin Pfister. Canton Grigioni alle urne quest'anno sulla possibilità di estendere il diritto di voto ai sedicenni. La decisione è giunta al termine di un dibattito fiume in Gran Consiglio. Sempre i deputati hanno detto sì a ulteriori 4 milioni di franchi all'anno in più nel sistema scolastico. L'obiettivo è rafforzare la formazione professionale reagendo alla carenza di specialisti. Altra decisione, ci saranno meno sgravi per le auto elettriche dal 2027. Il ribasso sull'imposta di circolazione per i veicoli targati grigioni passerà dall'80 al 60% per garantire il finanziamento delle strade. venivano a giudiziare a Ticinese, iniziato ed è in corso a Lugano, il processo nei confronti di un 60enne cittadino siriano accusato di abusi e incesto, ripetuto, ai danni della figlia. L'accusa ha chiesto 10 anni, ma lui nega tutto. Da una parte si parla di reati come violenza carnale, incesto, lesioni semplici, vie di fatto e minacce invece ai danni della moglie e degli altri figli. Medio Oriente, il luogo più delicato rimane lo stretto di Hormuz, dove l'Iran ha sequestrato 2 navi commerciali. Si intensifica così lo scontro con gli Stati Uniti per il controllo effettivo dello stretto, e questo all'indomani dell'estensione della tregua offerta a Teheran da parte del presidente Trump. Bettina Müller, di fronte a una mossa distensiva da parte degli States, l'Iran sembra però alzare il tiro.
Dopo aver minacciato di bombardare tutti i ponti e tutte le centrali elettriche dell'Iran in caso di mancato accordo, il presidente Trump ha concesso unilateralmente a Teheran un'estensione della tregua, che nei cieli regge, ma non nello stretto di Hormuz. Teheran considera già un atto di guerra la presenza delle navi militari americane nello stretto, che hanno anche sequestrato delle navi iraniane nel tentativo di bloccare il commercio e l'approvvigionamento della Repubblica Islamica, già allo stremo economico. Ecco, l'Iran non si è presentato all'appuntamento dei negoziati a Islamabad, ponendo come condizione per cominciare a trattare la fine del blocco navale statunitense. Donald Trump negli scorsi giorni aveva ripetuto delle dichiarazioni del tipo «stiamo per prendere il controllo dello stretto». E in effetti il passaggio di alcune navi commerciali negli scorsi giorni poteva dare l'impressione che fossero gli Stati Uniti ormai a decidere chi entra e chi esce da questo passaggio cruciale. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno dimostrato di essere in grado di colpire 3 navi e di sequestrarne 2 e quindi di avere una parte del controllo, cosa che nei negoziati con Washington avrà un peso.
Guerra in Ucraina, ma dal punto di vista di chi in questa guerra l'ha causata, ovvero la Russia. In un discorso il capo dello Stato Maggiore russo Valery Gerasimov ha dato dei contorni alla porzione di territorio ucraino conquistato dalla Russia dall'inizio dell'anno. Camilla Camponovo.
Nel suo discorso Gerasimov parlava di 1700 km quadrati di territorio ucraino conquistato da inizio 2026 e annunciava il controllo di tutta la regione di Luhansk nell'est dell'Ucraina, una regione che rappresenta circa il 35% del Donbass. Dati che secondo diverse fonti ucraine e non vanno però ridimensionati, e non è una novità che entrambe le parti in guerra cerchino di piegare i numeri alla propria versione dei fatti. Gli ucraini parlano invece di circa 700 chilometri quadrati conquistati dalle forze russe, quindi quasi 1000 chilometri quadrati in meno, e accusano la Russia di comunicare questi dati per voler nascondere la deludente mancanza di progressi dell'offensiva in corso. Già nel 2022 Gerasimov aveva rivendicato il totale controllo della zona e già allora i due fronti si trovavano in disaccordo. Attualmente però va detto, anche secondo fonti ucraine, Luhansk sarebbe effettivamente quasi interamente passata in mano russa, salvo alcuni villaggi non ancora del tutto caduti. Insomma, restano comunque numeri da prendere con cautela per via della propaganda bellica.
Intanto hanno suscitato parecchie reazioni gli attacchi che il conduttore televisivo russo Vladimir Soloveyev ha lanciato contro Giorgia Meloni. Il giornalista ha definito la presidente del Consiglio italiana, citiamo, idiota, cattiva e traditrice, aggiungendo poi numerosi altri epiteti. La premier ha raccolto la solidarietà da quasi tutte le forze politiche. Indignazione è stata espressa anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da Roma, la corrispondente Francesca Torrani.
Cosa c'è dietro lo ha detto lo stesso Vladimir Soloviev nel suo turpiloquio. Oltre alle offese, chiamiamole generiche, sicuramente volgari, rivolte a Giorgia Meloni, il conduttore del programma che va in onda sulla televisione di Stato russa e che si chiama Mosca Cremlino Putin, ha insistito sul tradimento che la premier italiana ha a suo dire agito contro Donald Trump. Gli aveva giurato fedeltà, ha detto, e poi gli ha usato il voltafaccia. Dunque si intuisce che l'obbligata critica di Meloni a Trump, quando quando il presidente americano ha attaccato il Papa, e poi la battaglia che vede la premier italiana allineata o riallineata ai leader europei per una cessazione dell'aggressione russa all'Ucraina e per l'avvio di negoziati per una pace giusta, possa aver scatenato il conduttore televisivo, peraltro già definito propagandista in capo del Cremlino. Lui, Soloviev, possiede anche una villa sul lago di Como che è stata sequestrata e pare disponga anche di altri beni immobiliari in Italia. E tuttavia queste ragioni sembrano povere di fronte al tipo di attacco e soprattutto sembrano scoperchiare una assoluta povertà di argomenti da parte della propaganda russa. Non è la prima volta che Mosca aggredisce verbalmente politici italiani. La portavoce del Ministero degli Esteri aveva già attaccato duramente Sergio Mattarella, mentre lo stesso Soloviev si era espresso con termini simili nei confronti di Pina Picerno, colpevole di aver chiesto alla commissione di vigilanza RAI di fermare l'invito che Massimo Giletti gli aveva rivolto per averlo nel suo programma e l'ospitata, per la cronaca, era stata bloccata.
La pagina sportiva adesso con Giordano De Lucia.
Si è chiusa al secondo overtime gara 3 della finale playoff ad imporsi a Davos il Friburgo col punteggio 3-2 e decisivo il gol nell'appendice di Julien Sprunger, ma sentiamo il nostro inviato Paolo Laurenti.
Sì, ci sono voluti poco meno di 90 minuti per decidere questa gara 3 della finale, in cui il fattore casalingo insomma non sembra avere peso, visto che si tratta della terza vittoria in trasferta, vittoria pesante, quella ottenuta dal Gotteron, che l'ha ottenuta con l'uomo simbolo, ovvero quel Julien Sprunger, che al secondo overtime ha insaccato la rete del 3-2, lui che a fine stagione appenderà i pattini al chiodo. Che era già passato in vantaggio nel primo tempo, poi raggiunto nello stretto giro di 13 secondi dalla Davos, che poi era passato a condurre nel periodo centrale, raggiunto però nel terzo periodo. Il primo overtime evidentemente si è concluso senza reti, anche se il Friburgo aveva fatto nettamente meglio e avrebbe meritato la vittoria, vittoria che è poi arrivata al secondo overtime. Comunque finale ancora apertissima, da notare il livello davvero pessimo della direzione arbitrale, che non ha visto nel secondo overtime una bastonata chiara di Wallmark sul ginocchio di Azzadina, uscito dolorante e infortunato. Vedremo se potrà continuare questa serie. Studio.
Nel calcio sarà la Lazio a sfidare l'Inter nella finale di Coppa Italia del 13 maggio. A Bergamo, lazialesi che hanno superato ai rigori l'Atalanta dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Mentre in Premier League si è completato il sorpasso in testa alla classifica del Manchester City sull'Arsenal, vincendo 1-0 contro il Burnley. Nel contempo relegato, la squadra di Guardiola è la nuova capoclassifica con gli stessi punti dei Gunners, ma con un maggior numero di gol segnati. Nel ciclismo, bella prestazione di Mauro Schmidt alla Freccia Vallone, vinta dal francese Seix Sass. Schmidt, con la maglia di campione svizzero sulle spalle, ha chiuso al secondo posto, cedendo solo nel durissimo finale in salita sul Mur de Huy. Infine il basket, seconda sconfitta in trasferta della Spinelli Massagno, battuta in gara 2 dei quarti playoff dagli Star Wings basilesi, che si sono imposti 92-87 e ora conducono 2-0 la serie al meglio delle 5 partite. Sabato terza sfida che si gioca a Massagno, mentre il Nyon ha vinto la finale playoff del campionato femminile, imponendosi nella bella 89-82 contro l'Elfic di Friburgo. Le Vodesi hanno confermato allora il titolo dello scorso anno, conquistando il quinto campionato svizzero nella storia del club.
Sono una notizia apparentemente di rilievo nei primi minuti dopo la mezzanotte, riguarda il Senato americano che ha bloccato ancora una volta una risoluzione sui poteri di guerra con 51 voti contro 46. I democratici hanno forzato il voto, ma anche in questo caso non sono riusciti a spuntarla. E adesso ormai dicevamo che giovedì 23 aprile Meteo Svizzera ci fa sapere che notte e giornata saranno serene. Solo al mattino sul sottoceneri nubi, poi in dissoluzione. Temperature minime stanotte nelle prime ore della mattina 3 gradi al nord, 7 al sud. Massime tra 20 e 22 gradi. Una sbirciata l'evoluzione in tutto il paese, fino a domenica soleggiato e stabile con temperature in rialzo, da lunedì soprattutto al sud nuvoloso ma asciutto. Attenzione a causa del tempo secco nel Moesano, in Val Bregaglia, in Val Poschiavo, è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccare di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave R6. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Gli scafati, anzi scafatissimi, Lara Persia e Gianni Zocchi in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.